Che cosa sono questi contenitori che state continuamente toccando, manovrando, eccetera, così sgombriamo subito il campo. Allora, come vedete ci sono dei nomi nei posti in cui siete seduti, significa che i posti si possono prenotare, in qualche modo affittare. Chi lo desidera, se ha piacere a sedersi sempre nello stesso posto, magari vicino a suo papà, suo fratello, suo amico, suo cugino, oppure se ha paura di non trovare posto a sedere nei giorni di grande affluenza in sinagoga durante le festività maggiori, allora ha il posto riservato. Avendo il posto riservato ha il nome e ogni posto ha un contenitore, come avete visto. Spesso sono chiusi, talvolta sono aperti. Se sono aperti vi prego di non toccare quello che contengono. Contengono in linea di massima i libri di preghiera su cui seguire appunto le preghiere e il tallet. Il tallet è questo scialle particolare che usano gli uomini durante le preghiere del mattino e poi lo vediamo nel dettaglio. Data questa spiegazione vi prego di smettere di giocare con questi leggi, perché se no viene un pasticcio. Allora, è la prima volta che entrate in una sinagoga, ragazzi? Ok, allora partiamo da qua. In chiesa ci sarete andati qualche volta, anche solo per vedere le bellezze artistiche che si trovano al suo interno, perché ovviamente l'80-90% mi viene da dire del patrimonio artistico nazionale è conservato proprio all'interno delle chiese, ed è un po' bizzarro invece vedere che qua l'ambiente è tutto sommato abbastanza spoglio, giusto? E questa è già una prima differenza fra una chiesa e una sinagoga. Perché non ci sono sculture, affreschi, dipinti, immagini in generale? Nei luoghi di preghiera ebraici sono completamente assenti immagini antropomorfe, cioè immagini che riproducono figure umane. Perché? Perché voi sapete che delle tre grandi religioni monoteiste l'ebraismo è stata la prima, e per respingere qualsiasi tipo di reminiscenza idolatra, nei luoghi dove si prega non ci sono immagini, e per lo stesso motivo, siete un po' piccoli, un po' giovani, quindi non vi sarà forse ancora capitato, ma se vi dovesse capitare di visitare un cimitero ebraico, per lo stesso motivo vi accorgerete che sulle tombe non ci sono le fotografie dei defunti. Sulle tombe invece troverete sempre, nei cimiteri ebraici, delle pietre, dei sassi. Questo perché è un'usanza tipicamente ebraica quella di lasciare al segno come segno del proprio passaggio una pietra, un sassolino. È un'usanza che si fa risalire ai tempi passati, quando non esistevano i cimiteri e lasciare un sasso, una pietra di forma particolare era lasciare un segno distintivo per poi ritrovare un domani il luogo dove era stato sepolto il proprio caro. Ma le differenze non si fermano all'assenza di immagini, naturalmente. La cosa più lampante che viene in mente è il fatto che a voi ragazzi è stato chiesto di coprirsi il capo, esattamente l'opposto di ciò che accade in una chiesa, giusto? Quando si entra in chiesa, se un uomo ha il capo coperto, gli si chiede di scoprirselo. Allora, il significato del coprirsi il capo sta nel fatto che prima di tutto ci dobbiamo ricordare che sopra di noi c'è un limite, il limite divino, naturalmente. E anche il gesto stesso, diciamo, di togliersi il cappello di fronte a qualcun altro è un retaggio del passato, un'eredità dei tempi passati, quando di fronte a una persona importante o potente, proprio in segno di rispetto e di riguardo, ci si scopriva il capo, mentre invece si parte dal presupposto che qua dentro siamo tutti uguali. Il copricapo che portate si chiama in ebraico kippah, in italiano si chiama papalina. Perché? Perché la usa il Papa, esatto. Non solo, ma è la persona più importante, diciamo, che voi conoscete e che la indossa, ok? E perché solo i maschi?
Perché?
Allora, la mia interpretazione personale come donna, ma è molto, molto personale, è che noi donne abbiamo i piedi molto più piantati per terra rispetto a voi maschi e non abbiamo bisogno di ricordarci che c'è un limite sopra di noi, ma questa è un'interpretazione del tutto personale. La vera ragione è che, senza offesa, la vera ragione è che l'obbligo delle preghiere è riservato agli uomini. E che cosa vuol dire? C'è discriminazione? Sì, ma in senso positivo, non in senso negativo, nel senso che dobbiamo pensare a quando le regole che noi osserviamo sono state date tantissimo tempo fa. E nei tempi antichi ovviamente alla donna erano riservati dei compiti di grande rilevanza, come quello di occuparsi della famiglia e dei figli, e siccome gli ebrei pregano 3 volte al giorno a orari prestabiliti, una donna che doveva occuparsi dei bambini non poteva mollare tutto per pregare, perché i suoi compiti avevano la priorità assoluta. Faccio sempre ai ragazzi l'esempio di una mamma che allatta il suo bambino: se il bambino vuole mangiare, la mamma deve dare da mangiare al suo bambino, non può dirgli: ascolta, piangi perché è l'ora della preghiera, io devo andare a pregare, ok? Quindi questo è il motivo. Poi, altre differenze, siete seduti comodi, sì, non c'è niente che vi impiccia i piedi, non c'è l'inginocchiatoio, giusto? E anche questa è una differenza. Non ci sono inginocchiatoi perché a noi ebrei è vietato inginocchiarci davanti ad altri uomini, e questo tra l'altro è uno dei motivi per i quali storicamente gli ebrei non hanno mai ottenuto investiture feudali. Adesso io non so di storia a che punto siate col programma, però durante il feudalesimo per ottenere l'investitura feudale il vassallo si doveva proprio inginocchiare, no? Di fronte al Signore. Questo non era possibile per gli ebrei. Altra differenza, direi, sostanziale, se vi guardate intorno, è l'assenza di confessionali. Non ci sono confessionali. Non ci sono confessionali perché la richiesta di perdono e la soluzione dalle nostre colpe avviene con modalità totalmente diverse, in un rapporto diretto fra l'uomo e Dio, senza la necessità di un intermediario, con modalità e tempi che dopo magari vi spiegherò quando parleremo delle solennità e delle festività ebraiche. Ultima differenza sostanziale importante è che durante le ore della preghiera gli uomini e le donne, contrariamente a quello che accade in questo momento, non stiamo pregando naturalmente, uomini e donne stanno separati. E le donne in questa sinagoga che è molto grande, è la, questa è la sinagoga centrale di Milano, vuol dire è la più grande, ha quasi 900 posti a sedere, c'è molto spazio anche in altezza e quindi è stata costruita, vedete quella balconata lassù, lì ci sono i posti a sedere riservati alle donne. Quel posto riservato alle donne si chiama matroneo. E nelle altre sinagoghe più piccole, a Milano ce ne sono almeno un'altra quindicina, ovviamente non c'è lo spazio per la balconata in alto e quindi di solito sono allo stesso livello rispetto al luogo in cui stanno gli uomini, separati magari da una fila di piante, da una vetrata, oppure come in quel caso, guardate lì nell'angolino, ci sono quelle due grate che servono a delimitare un piccolissimo matroneo riservato a quelle signore che per un motivo o per un altro, anche momentaneo talvolta, non possono fare le scale fino a su. Ok? Sinagoga, cosa vuol dire sinagoga? Sinagoga è una parola che deriva dal greco e significa letteralmente luogo di riunione, perché se è vero che oggi la sinagoga è soprattutto ed essenzialmente un luogo di preghiera, nasce in realtà come luogo di studio, luogo di riunione. Luogo di studio in italiano antico le sinagoghe si chiamavano scuole. Se andate per esempio a Roma, se andate a scuola, se andate a Roma per esempio e vi trovate nella piazza centrale del ghetto, vedrete che si chiama Piazza delle Cinque Scuole, cioè Piazza delle Cinque Sinagoghe, segno che lì c'erano 5 sinagoghe. Ora, questa sinagoga a dispetto del fatto che la vedete così nuova e moderna, in realtà è stata costruita in questo luogo nel 1892, solo che appena una cinquantina d'anni dopo che è stata costruita, il 13 agosto del 1943, andò completamente distrutta in seguito a un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale, e venne poi quindi riedificata ex novo, perché l'interno andrò completamente distrutto e dell'originale rimane solo la facciata esterna. Venne ricostruita, dicevo, a cavallo fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, e poi ha subito altri restauri, dico l'ultimo risale al 1997. Questa sinagoga, come tutte le grandi sinagoghe italiane, vengono edificate proprio alla fine del 1800, massimo ai primissimi del 900, e questo perché in quel periodo storico, dopo il 1870, in Italia si cominciava a respirare un'area di maggiore tolleranza, e quindi se le sinagoghe fino a quel momento, gli ebrei vivevano chiusi nei ghetti, sapete cosa sono i ghetti?
Sì, delle città piccoline.
Non sono delle città piccoline, i ghetti erano dei quartieri, delle zone delle città, chiuse da mura e da cancelli, in cui erano costretti a vivere i cittadini di religione ebraica. All'interno di questi quartieri, che sorgevano in genere in zone malsane della città, per esempio a Roma sotto il livello del Tevere, quindi soggetto alle numerose inondazioni del fiume, con cancelli che si aprivano al mattino e si richiudevano la sera. Gli ebrei dovevano rispettare una sorta di coprifuoco. Prima della chiusura dei cancelli dovevano ritornare all'interno del ghetto. Erano guai grossi se li prendevano. Il punto è che con la rivoluzione francese prima e poi con la discesa di Napoleone in Italia, appunto, per fortuna le cose sono cambiate, sono migliorate, e con la fine del 1800, dopo il 1870, la breccia di Porta Pia, in qualche modo vengono appunto aperti i ghetti, e gli ebrei che fino a quel momento, come si dice a Milano, stavano schifi e quindi avevano delle sinagoghe mimetizzate agli edifici circostanti, per cui per esempio se andate a visitare il ghetto di Venezia, se siete nella piazza del ghetto, non rilevate la presenza di sinagoghe, no? Gli edifici sono tutti uguali, poi se fate il giro vi portano all'interno e vedrete che ci sono delle sinagoghe anche lì. Ecco, a quel punto però gli ebrei italiani, che avevano cominciato a integrarsi con il resto della popolazione, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia, molti ebrei hanno contribuito al conseguimento dell'Unità d'Italia, ci sono addirittura degli ebrei nella spedizione dei Mille di Garibaldi. Allora, a quel punto gli ebrei si sentono finalmente liberi di uscire allo scoperto e di far erigere grandi sinagoghe come questa, come quella di Roma, come quella di Firenze, di Torino, e per fare questo si affidano ad architetti importanti perché venga fatto un bel lavoro. In particolare questa sinagoga è opera dell'architetto Beltrami, Luca Beltrami, al quale per capirci dobbiamo anche il Palazzo del Corriere della Sera in via Solferino, il Palazzo della Permanente. Una curiosità, la sinagoga di Torino è opera dell'architetto Petitti, ma inizialmente, ed è molto bella, ma inizialmente la comunità ebraica aveva dato mandato per la costruzione della nuova sinagoga della città all'architetto Antonelli, se non che, essendo l'architetto Antonelli molto famoso e quindi caro, i costi cominciarono a salire, il progetto poi era un progetto molto bello, molto ambizioso, per cui la comunità ebraica si vide costretta a vendere il progetto già iniziato al comune di Torino, ed ecco perché l'attuale sinagoga è opera del Petitti. Ma quella che avrebbe dovuto essere la sinagoga di Torino è oggi il monumento simbolo di quella città, è la Mole Antonelliana, che si chiama così proprio dal nome dell'architetto che l'ha progettata. Dunque, abbiamo visto le differenze. C'è una cosa sostanziale, una cosa molto importante. Dentro qualsiasi sinagoga del mondo voi entriate, c'è una cosa sempre in comune. C'è un luogo, che in questo caso si trova dietro quella tenda rossa, che si chiama Aron, che letteralmente si traduce in italiano con armadio, e che è il luogo dove sono custoditi i rotoli della Torah. L'Aron, in qualsiasi sinagoga del mondo voi andiate, si trova orientato verso est, cioè in direzione di Gerusalemme. E potete vedere qua un'altra differenza rispetto alla chiesa: il leggio di chi conduce le preghiere si trova qua, ok? Quindi chi prega dà le spalle agli altri, mentre invece in chiesa cosa fa il prete? Prega verso di voi, no? Dice messa verso gli altri. Esatto, perché adesso prega in qualche modo per gli altri, invece adesso prega da noi, prega con gli altri, e non è necessariamente un rabbino colui che officia le preghiere. Sapete cosa vuol dire rabbino? Maestro, esatto. E se, come immagino e spero, avete delle nozioni della vita di Gesù, saprete che Gesù era ebreo e veniva chiamato proprio in questo modo rabbi, cioè rabbino, maestro dei suoi discepoli. Quindi non è imprescindibile e fondamentale che sia un rabbino a officiare le preghiere, può essere un qualsiasi uomo che osservi i precetti, le leggi della Torah e che sia in grado di condurre la preghiera. Ok? E preghiamo quindi tutti in quella direzione lì. Allora, vi ho detto che lì dentro ci sono i rotoli della Torah. Cos'è la Torah? Allora, Torah letteralmente come? Una specie di Bibbia. Bella risposta. È una parte della Bibbia. La Bibbia è composta da 36 libri. 5 di questi libri, il Pentateuco, sono la Torah. In questi 5 libri viene raccontata la storia che inizia con la creazione del mondo e termina con la morte di Mosè. Però non è solo un racconto quello che è narrato nei 5 libri della Torah. I 5 libri della Torah sono in realtà anche e soprattutto una raccolta di leggi. Essa contiene i 613 precetti, leggi, in ebraico si chiamano mitzvot, che tutti gli ebrei devono osservare. Sono 613, sono tantissime. Di questi 613 precetti, 248 sono obblighi e 365 sono divieti. Allora, voi capite bene che per noi è il testo di riferimento, il testo sacro per eccellenza, la Torah, no? Però vi ho parlato di libri, vi ho detto che sono 5 libri, vi ho detto che lì dentro ci sono i rotoli. C'è qualcosa che non torna. O sono libri o sono rotoli, giusto? Il punto è che il contenuto di questi 5 libri viene trascritto su una pergamena lunga circa 20 metri. E voi capite bene che per gestire 20 metri di pergamena come si fa? La si avvolge, la si arrotola su due bastoni, su due aste di legno, ecco perché parliamo di rotoli. Quindi ogni Torah è composta da una pergamena arrotolata su due bastoni che hanno delle impugnature sopra e sotto che permettono in questo modo di arrotolare e srotolare da una parte e dall'altra la pergamena man mano che si procede nella lettura. La lettura della Torah dura un anno intero e il contenuto della Torah viene suddiviso in 54 capitoli o parashot in ebraico, e ogni settimana se ne legge un capitolo, ogni settimana al sabato mattina, perché lo Shabbat è la festa più importante, il sabato è la nostra festa più importante, cade tutte le settimane. Shabbat letteralmente vuol dire cessazione, perché c'è scritto nella Torah Uvayom Shevi Shabbat Vainafash, cioè letteralmente è il settimo giorno, il Signore cessò la sua opera, naturalmente sottinteso, e si riposò. Quindi anche noi il settimo giorno della settimana, lo Shabbat, cessiamo qualsiasi attività di tipo lavorativo o meno che svolgiamo durante il resto dei giorni della settimana e in qualche modo, tra virgolette, stacchiamo la spina, no? e ritroviamo il piacere, non potendoci occupare di tutte quelle attività del tran tran della vita quotidiana, riscopriamo il piacere anche dei rapporti umani e del piacere di stare con gli altri. Allora devo fare una premessa, il calendario ebraico è un calendario un po' particolare, perché contrariamente al calendario che usiamo tutti i giorni, che si basa, come sapete, sul tempo che la Terra ci mette a girare intorno al Sole, il calendario ebraico si basa invece sulle fasi lunari. Questo che cosa significa? Che tutti i giorni iniziano quando cala il Sole, dopo il tramonto, e terminano al tramonto del giorno successivo, ok? Quindi tutti i giorni iniziano alla sera, sostanzialmente. E quindi anche lo Shabbat inizia il venerdì sera, e il venerdì ci si prepara ad accogliere la festa che arriva la sera, allo spuntare, allo scorgere delle prime tre stelle in cielo. Poiché la nostra festa più importante viene paragonata a un ospite di riguardo, in alcuni canti introduttivi all'entrata dello Shabbat addirittura una sposa, e quando si aspetta per cena un ospite al quale teniamo in particolar modo, ci si prepara ad accoglierlo in modo speciale, quindi si apparecchia il tavolo con una tovaglia magari un po' più bella, si prepara una cena un po' più ricca, un po' più curata nei dettagli, no? Durante la settimana siamo sempre tutti di fretta, mangiamo una roba veloce, magari non sempre tutti contemporaneamente. Invece il venerdì sera la famiglia si riunisce intorno al tavolo e si coglie l'occasione, come vi dicevo, per stare insieme, per cui si passa la festa insieme ai zii, ai cugini, ai nonni, ad amici, ed è proprio un momento in cui, ripeto, si riscopre il piacere di stare insieme. Allo scorgere delle prime tre stelle in cielo inizia la festa, e quel momento è suggellato dall'accensione di due candele, di due lumi, da parte della donna. Due lumi perché due sono i precetti relativi allo Shabbat espressi nel quarto comandamento, e cioè Zachor veShamor, ricorda e osserva il sabato, lo Shabbat. Al momento di andare a tavola, prima di consumare il pasto, viene recitato il Kiddush. Il Kiddush è la santificazione della festa. È una preghiera durante la quale sostanzialmente ringraziamo il Signore per averci donato questo giorno, e essendo un momento di gioia, al termine del Kiddush si beve un sorso di vino, perché il vino è simbolo della gioia naturalmente. Dopodiché si benedicono e si mangiano due pani. I pani del sabato sono due, si chiamano chalot, e sono due perché ricordano quell'episodio narrato nella Torah in cui si dice che quando gli ebrei vivevano nel deserto dopo essere scappati dall'Egitto osservavano già i precetti dello Shabbat, e quindi, poiché nel deserto, lo dice la parola stessa, non c'era nulla, il Signore mandava al popolo ebraico, perché potesse cibarsi, la manna dal cielo tutti i giorni. Se non che una delle cose che non si poteva fare di Shabbat era raccogliere la manna, poiché era un'attività svolta normalmente gli altri giorni. E se durante la settimana la manna avanzata da un giorno con l'altro non era più buona il giorno successivo e marciva, andava male, di venerdì ne cadeva una doppia quantità e il giorno dopo lo Shabbat era ancora buona per essere mangiata. Quindi in ricordo di ciò benediciamo e mangiamo due pani. Al sabato mattina si viene in sinagoga, si assiste alla lettura della Torah, come vi ho detto, ma la lettura della Torah in realtà si fa anche nelle feste principali, e durante la settimana, già al lunedì e al giovedì, si leggono dei piccoli pezzettini del capitolo che verrà letto per intero allo Shabbat. Questo perché nei tempi passati lunedì e giovedì erano giorni di mercato e quindi giorni di maggiore affluenza anche in sinagoga, conseguentemente. Quindi si assiste alla lettura della Torah e poi alla sera, al tramonto, quando termina lo Shabbat, si saluta la festa con una brevissima cerimonia durante la quale vengono recitate delle benedizioni, una in particolare su qualcosa di profumato, in genere dei chiodi di garofano, delle foglie di erbe aromatiche, e recitando questa benedizione, ispirando il profumo di queste cose qua, praticamente ci si augura che allo stesso modo il profumo della festa penetri nei nostri animi e ci accompagni lungo tutta la settimana fino allo Shabbat successivo. Ma se lo Shabbat è la nostra festa più importante, non dobbiamo assolutamente perdere di vista il fatto che ci sono altre feste. E per esempio sabato sera è finito il Pesach. Pesach è la Pasqua ebraica, diciamo, quella che è comunemente conosciuta come Pasqua ebraica. Dura 8 giorni e noi in questa festa ricordiamo il fatto fondamentale di essere diventati, dopo anni di schiavitù, uomini liberi. È una cosa talmente importante per noi che tutti gli anni ricordiamo quello che è avvenuto in Egitto. Dopo anni di schiavitù arriva Mosè, lo sapete, che con l'aiuto del Signore riesce a portare via dall'Egitto il popolo ebraico verso la libertà. Questo ovviamente dopo aver cercato di convincere il faraone a più riprese, il Signore mandò addirittura 10 piaghe, una più tremenda dell'altra, sul popolo egiziano, e solo dopo la 10ª piaga, quella in cui morirono tutti i primogeniti egiziani, compreso il figlio del faraone, il faraone si decise a lasciare andare gli ebrei. Il faraone poi si pentì, ovviamente, e gli mandò dietro l'esercito. Gli ebrei arrivati sulle sponde del Mar Rosso poterono passare miracolosamente all'asciutto nel Mar Rosso che si aprì al loro passaggio, per poi richiudersi subito dopo e travolgere le truppe egiziane. Ecco, per noi queste cose sono talmente importanti, come vi dicevo, che tutti gli anni le ricordiamo e le raccontiamo ai nostri figli e le tramandiamo di generazione in generazione, e ovviamente cerchiamo di coinvolgere i bambini, i figli, i ragazzi, li invitiamo a fare domande. Ovviamente la domanda classica di Pesach è: perché questa sera è diversa da tutte le altre sere? Perché mangiamo pane azzimo e non mangiamo pane lievitato? Eh sì, perché per tutta la durata della festa, 8 giorni, non consumiamo cibi lievitati. Quindi invece del pane mangiamo il pane azzimo. Questo perché, scappando in fretta e furia dall'Egitto, gli ebrei non ebbero il tempo di far lievitare il pane. E le prime 2 sere di questa festa, proprio viene prima della cena, raccontata la storia, spiegata la storia, anno dopo anno, con canti, spiegazioni, commenti, e con l'aiuto anche di un vassoio che sta sul tavolo e seguendo un determinato ordine. Su questo vassoio ci sono dei cibi che hanno un valore simbolico, che ci aiutano a raccontare la storia. Allora, su questo vassoio che cosa c'è? Sicuramente il pane azzimo, le mazzote, abbiamo visto che cosa ci ricordano. Dopodiché c'è una zampa d'agnello, perché nell'occasione della piaga della morte dei primogeniti, agli ebrei è stato chiesto di sacrificare un agnello e con la zampa anteriore destra di questo animale segnare gli stipiti delle porte delle loro case, di modo che l'angelo della morte passasse oltre e non facesse morire i primogeniti ebrei. Ecco, questa cosa del passaggio è in realtà il significato più profondo di Pesach. Pesach, tradotto in italiano, significa proprio passaggio, passare oltre. Del resto, voi studiate l'inglese? Sapete come si dice Pasqua in inglese? Easter. Sapete che in inglese esiste un termine specifico per definire Pesach, ed è Passover, proprio l'esatta traduzione della parola ebraica Pesach. Quindi il passaggio fondamentale che ricordiamo a Pesach è ovviamente quello dalla schiavitù alla libertà, ma c'è anche il passaggio dell'angelo della morte oltre le case degli ebrei, così come c'è il passaggio attraverso il Mar Rosso, il passaggio dall'Egitto al deserto. Allora, dunque, abbiamo detto, ci sono i pani asini, c'è la zampa d'agnello, c'è un uovo. Anche voi mangiate l'uovo, vero? Perché? Perché è buono ed è di cioccolata, mi direte voi. Perché l'uovo, intanto, è il simbolo di vita, così per voi come per noi. E poi, in qualche modo, è un ricordo del fatto che anche Gesù celebrava il seder di Pesach, e anche sul vassoio del seder di Gesù era presente l'uovo, no? Ma l'uovo del seder è un uovo sodo. L'uovo sodo noi lo mangiamo quando siamo in lutto, ma come, stiamo ricordando una cosa così bella, così importante, e parlo di lutto? Sì, perché sono morte tante persone nel momento in cui avvenivano i fatti che ricordiamo, giusto? Quindi, sono morti tutti i primogeniti, come abbiamo detto, e proprio in memoria di ciò, tutti i primogeniti ebrei digiunano alla vigilia di Pesach in memoria dei primogeniti egiziani che sono morti. Dopodiché sono morti i soldati egiziani, quindi lutto ce n'è. C'è lutto anche perché ricordiamo la distruzione del Tempio. Voi sapete che a Gerusalemme c'è il muro del pianto, giusto? Ecco, il muro del pianto di Gerusalemme è tutto ciò che rimane del santuario che è stato distrutto due volte nel corso della storia, tutte e due le volte nella stessa data del calendario ebraico, il 9 di Av, ed è un evento così luttuoso che noi anche nei momenti di massima gioia ricordiamo questo evento. Lo ricordiamo durante il seder di Pesach con l'uovo sodo e lo ricordiamo durante il matrimonio. Il matrimonio è un momento molto felice nella vita di ognuno. Se vi è capitato di assistere a qualche matrimonio ebraico, anche semplicemente in un film o in un telefilm, avrete visto che lo sposo alla fine della cerimonia con un colpo di tacco rompe un bicchiere. Ecco, questo è proprio per ricordare, anche in un momento così felice come quello delle proprie nozze, la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Torniamo. Com'è? È una cosa che è stata scelta simbolicamente di fare, si rompe qualcosa così come è stato distrutto, si distrugge qualcosa così come è stato distrutto il Tempio. Dopodiché, diciamo che il bicchiere è una cosa che si rompe facilmente, essendo di vetro. Dopodiché, cos'altro c'è sul vassoio del seder? Ci sono delle foglie di erba amara. Erba amara sarebbe la lattuga romana, è un'insalata un po' particolare che ha un gusto un po' speciale. Un gusto un po' speciale perché lascia un retrogusto amaro in fondo, così come la schiavitù era iniziata in maniera, diremmo oggi, soft, per poi diventare sempre più pesante e lasciare tanta amarezza. E le foglie di lattuga romana si mangiano insieme al haroset. Cos'è il haroset? È un impasto di frutta fresca e frutta secca, la cui ricetta varia ovviamente secondo le tradizioni familiari, e che simboleggia la malta usata dagli schiavi ebrei per impastare i mattoni. Infine ci sono delle foglie di sedano che vengono mangiate dopo averle intinte in acqua e sale o in aceto, e l'acqua e sale e l'aceto stanno a simboleggiare le lacrime versate dagli ebrei durante la schiavitù. Ovviamente di feste ebraiche ce n'è molte, non posso dilungarmi a raccontarvele tutte, però non posso non dirvi che all'inizio del calendario ebraico le prime tre feste si svolgono tutte e tre nell'arco di un mese, più o meno a cavallo fra settembre e ottobre, e sono tutte e tre abbastanza rilevanti. La prima, come tutti i calendari, ovviamente è il Capodanno. Capodanno che in ebraico si dice Rosh Hashanah. Rosh vuol dire testa, capo, e Shana vuol dire anno. Rosh Hashanah è usanza mangiare fettine di mela intinte nel miele per augurarci che l'anno che sta iniziando sia dolce come il miele. Ovviamente alla mattina si viene ad assistere alle preghiere, alla lettura della Torah in sinagoga, e alla fine della funzione viene suonato lo shofar, che è uno strumento un po' particolare, un corno di montone che ci ricorda quel montone che fu sacrificato al posto di Isacco, quando il Signore, per mettere alla prova la fede di Abramo, gli chiese appunto di sacrificargli il figlio Isacco. Ovviamente all'ultimo momento la mano di Abramo fu fermata e fu appunto sacrificato un montone, e lo shofar viene suonato nei momenti molto solenni per chiamare a raccolta convocazione il popolo. Quindi Rosh Hashanah è chiamato anche giorno del suono, ma è chiamata anche giorno del giudizio, perché proprio a Rosh Hashanah che noi veniamo giudicati dal Signore per tutto ciò di buono o di non buono che abbiamo commesso nel corso dell'anno. E a Rosh Hashanah inizia un percorso lungo 10 giorni, ed è lungo perché siamo chiamati a fare un lavoro che, se fatto bene, richiede tanto tempo, cioè ci viene chiesto di guardarci dentro, di fare un esame di coscienza molto approfondito e di vedere se per caso nell'anno che si è appena concluso abbiamo magari fatto qualcosa di male, se magari abbiamo nuociuto, fatto un torto, un danno a qualcuno, anche involontariamente, perché non è che tutto ciò che facciamo di buono o di cattivo lo facciamo con la precisa intenzione di fare magari del male, no? E la stessa cosa faranno tutti gli altri, per cui in questi 10 giorni si chiede scusa alle persone a cui abbiamo fatto un torto, la stessa cosa fanno gli altri con noi, cerchiamo di fare la pace con le persone con cui abbiamo litigato, in modo da arrivare 10 giorni dopo Rosh Hashanah, nello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, in uno stato d'animo giusto per confessare i nostri peccati, chiedere perdono ed espiarli. E per fare questo, non solo preghiamo per tutta la durata della festa, ovviamente tranne durante le ore della notte durante le quali dormiamo, però dal tramonto al tramonto per 25 ore e 15 minuti circa, noi preghiamo chiedendo perdono a titolo personale e a titolo collettivo per tutto il popolo di Israele, e espiamo i nostri peccati accompagnando le nostre preghiere dal digiuno, per cui per tutta la giornata, per tutta la durata della solennità, non mangiamo e non beviamo nulla. E la fine, diciamo, del digiuno, dello Yom Kippur, è segnato ancora una volta dal suono dello shofar. 5 giorni dopo c'è Kippur, cade la terza festa che si svolge in questo mese, è la festa di Sukkot. La festa di Sukkot ricorda le capanne, Sukkot vuol dire proprio capanne, nelle quali vivevano gli ebrei quando stavano nel deserto, no? E quindi la festa dura 7 giorni. E tra l'altro vengono costruite ovviamente delle capanne grandi dove c'è la possibilità di farlo, quindi qua in via Guastalla piuttosto che nei giardini della scuola ebraica. Lo sapevate che a Milano ci fosse una scuola ebraica, ragazzi? Sì? Ok. E lo sapete quando è nata la scuola ebraica di Milano? È nata nel 1938. E ve lo dico proprio perché la vostra insegnante vi ha fatto notare l'iscrizione che c'è fuori quando siete entrati. Posso chiederti di rimettere la kippa o il cappuccio della felpa, per piacere? Mettiti il cappuccio, per me è la stessa cosa, basta che tu abbia il capo coperto, grazie. Allora, nel 1938 il Parlamento italiano all'unanimità approva e delibera le leggi razziali, leggi razziste che discriminano in modo totale e assoluto tutti i cittadini di religione ebraica. Io vi ho detto che gli ebrei ormai si erano integrati nel tessuto sociale, politico, economico, persino militare del paese. Ci sono stati soldati e ufficiali ebrei decorati per atti di valore ed eroismo durante la prima guerra mondiale. Tutto d'un colpo, tutti questi cittadini si ritrovano a essere declassati a cittadini di serie Z. E fra le altre cose vengono espulsi da tutte le scuole di ordine e grado del regno, perché l'Italia non era ancora una repubblica, tutti gli studenti e tutti gli insegnanti. E poiché lo studio è una cosa molto importante, tutti questi studenti e tutti questi insegnanti vengono convogliati in scuole ebraiche che nascono proprio con lo scopo di permettere a tutti di continuare a svolgere il proprio lavoro. E da allora queste scuole sono ancora in attività, sono scuole paritarie, quindi scuole che seguono i programmi ministeriali come tutte le altre scuole, ma che accanto alle materie curricolari prevedono l'insegnamento della lingua ebraica e della religione ebraica e che ovviamente prevedono che non si vada a scuola al sabato. Quindi l'orario delle lezioni è concentrato negli altri giorni della settimana, dal lunedì al giovedì, spesso i ragazzi, soprattutto alle superiori, vanno a scuola fino alle prime ore del pomeriggio. Adesso io volevo dirvi ancora due cose, dopodiché magari lasciare spazio alle vostre domande. Allora, la prima cosa è cercare di descrivervi come è fatto, come è fatta una Torah, come sono fatti i rotoli della Torah, perché è facile immaginare. Allora, questo purtroppo no, però ho delle fotografie che vi posso far vedere. Allora, comincio col descrivervele e poi vi faccio vedere le fotografie. Allora, prima di tutto vi ho detto questa pergamena lunghissima è avvolta su questi due bastoni, che ha delle impugnature sopra e sotto, non solo per permettere di arrotolare e srotolare, ma anche per evitare in qualche modo di toccare la pergamena, per non intaccarne la sacralità. Ovviamente è scritta in ebraico, l'ebraico è una lingua semitica, quindi come l'arabo si scrive da destra a sinistra, è scritta in ebraico stampatello, quindi quei segni che vedete scritti lassù, senza vocali, così come lì, le vocali in ebraico sono dei trattini e dei puntini che messi sotto ogni singola consonante danno poi luogo alle varie sillabe. È scritta senza vocali e senza punteggiatura, cioè senza punti, virgole, tutto di seguito. Alcune parole addirittura sono una attaccata all'altra. Voi capite bene che leggere senza perdere il segno è un po' complicato. E allora, come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno, per tenere il segno ma non toccare la pergamena, perché ci verrebbe spontaneo da far così, no? Per tenere il segno, abbiamo inventato questo oggetto. Vedete che è un'asta con un'impugnatura e sulla estremità di questo oggetto c'è una piccola manina. Vedete, una mano messa proprio nella posizione che noi daremmo alla nostra mano, proprio per non perdere il segno quando leggiamo qualcosa e non vogliamo perdere il filo. Questo oggetto in ebraico si chiama Yad, 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 e Yad in ebraico, tradotto in italiano, significa proprio mano, ok? Eccola qua, possono essere di varia fattura, però la caratteristica comune è che tutte hanno, vedete, una piccola manina col dito puntato, ok? Poi dopo, ripeto, nella vetrinetta ce ne sono altre, le potete vedere. Quindi, vi dicevo, la Torah è la regina, in qualche modo, dell'ebraismo. Ovviamente dentro l'Aron i rotoli sono chiusi e sono vestiti in modo degno di una regina, inutile che ve lo dico, quindi con degli accessori importanti e di valore. Quindi si tengono insieme, diciamo, i rotoli con una fascia di tessuto, perché sennò, ovviamente, essendo rotoli, lo dice la parola stessa, tenderebbero ad aprirsi. Dopodiché si vestono con una veste di tessuto che si infila dall'altro con due fori per far uscire le impugnature superiori. Ovviamente anche il vestito è di un tessuto, vestito tra virgolette naturalmente, è di un tessuto importante, no? Prezioso, che sia velluto liscio, che sia raso, broccato, comunque magari con dei ricami, filo d'oro, d'argento. Dopodiché sulle impugnature superiori vengono posti dei puntali in argento, simili a questi qua. Anche di questi dopo nella vetrinetta eventualmente ce ne sono altri da vedere. La caratteristica che hanno tutti i puntali che si mettono sul Sefer Torah è quella di avere una forma quasi sempre arrotondata in cima, perché questi in ebraico si chiamano rimonim, e rimon, che è il singolare, in ebraico significa melagrana, e la melagrana è un frutto, voi lo sapete, proprio rotondo. Spesso e volentieri i rimonim hanno anche dei campanellini, di modo che tirando fuori i rotoli dall'armadio il tintinare dei campanellini fa sentire che è giunto il momento della lettura della Torah. E infine ogni regina che si rispetti ha la corona, quindi su ogni Torah c'è anche una corona d'argento e una sorta di collana, di catena d'argento con una placca finemente cesellata e decorata. Allora, adesso ve l'ho descritta, ve la faccio vedere in fotografia. Allora, prima vi faccio vedere una fotografia dell'interno proprio di questo Aron. Ovviamente questo Aron è grande, perché la sinagoga è grande e dentro ci sono una dozzina di rotoli. In sinagoghe più piccole l'Aron sarà proprio un armadio, mentre qua è proprio un piccolo vano, un piccolo locale. Ed ecco qua, e questi sono i rotoli vestiti. Vedete che la parte in tessuto è di colori diversi, però sempre abbastanza, diciamo... Sì, questo è l'interno proprio dell'Aron di questa sinagoga. Vedete che c'è la corona, ecco, questi sono altri addobbi di altri rotoli, ok? E questo è l'interno proprio di questo Aron qua, eccolo qua. Sì, quando è aperto devo dire molto bello, perché sì, prego. Ok,
bello. Vengo anche. Non hai 12.
Assolutamente, non c'è un motivo vero e proprio. Ma ce ne sono di più recenti e di meno recenti, perché comunque è un grande onore poter regalare alla sinagoga un nuovo Sefer Torah. Questi sono addobbi, questo invece è proprio l'interno di questo Aron con tutti i rotoli vestiti. Allora, colui che scrive la Torah, la scrive a mano con un inchiostro vegetale particolare e si chiama Sofer. Il nome ebraico della persona che scrive il Sefer Torah è Sofer. Ecco qua, questo è un Sefer Torah aperto. Vedete che c'è anche la manina appoggiata sopra, così in qualche modo vi dà l'idea delle dimensioni più o meno. Ok? Vedete che è scritto in ebraico, ovviamente non esiste in natura una pergamena così lunga, sono pezzi di pergamena cuciti in qualche modo uno all'altro. Prego, ci mancherebbe. Ecco qua. E questa è la Torah aperta. Riuscite a vedere? Sì. Ok. Quanto è grande? Adesso te lo faccio vedere perché non riesco, fra il registratore e il libro in mano non riesco, però lo vedi, lo capisci in proporzione alla manina che c'è appoggiata sopra, Sì, non è così grande. Sì, fate conto, sarà alta così all'incirca, con tutte le impugnature, la pergamena sarà alta così e con tutte le impugnature sarà più o meno così. Dunque, allora, anche lì dovete sapere che all'interno dell'ebraismo ci sono tre riti principali, perché sapete che la diaspora ha generato dei gruppi, no? La diaspora sapete che cos'è? È la dispersione del popolo ebraico, che si fa risalire proprio all'anno 70, all'indomani della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Allora, si sono creati questi tre grandi gruppi che seguono i tre riti, no, principali, per cui i tre grandi riti sono il rito italiano, perché sapete che la comunità ebraica italiana, quella di Roma in particolare, è la più antica della diaspora. Ci sono cenni di presenza ebraica in Italia già nel secondo secolo prima dell'era volgare. Poi gli altri due grandi gruppi sono il gruppo degli ebrei ashkenaziti, ashkenazi in ebraico vuol dire Germania, quindi sono ebrei ashkenaziti tutti gli ebrei originari, non solo dalla Germania ma da tutta l'Europa orientale, no? Quindi Polonia, ex Cecoslovacchia, Ucraina, Russia, Ungheria, Paesi Baltici, tutta quella zona dell'Europa. E poi ci sono gli ebrei sefarditi. Sefaradi in ebraico vuol dire Spagna, quindi sono ebrei sefarditi tutti gli ebrei originari dalla Spagna, ma voi sapete sicuramente che in Spagna di ebrei non ce n'è praticamente più, perché alla fine del 1400 con l'Inquisizione tutti gli ebrei vengono espulsi dalla Spagna dopo averli privati dei loro beni, espropriati dei loro beni, vengono cacciati dalla Spagna e si stabiliscono gli ebrei che scappano dalla Spagna lungo tutto il bacino del Mediterraneo, quindi nei paesi del Maghreb, i cinque paesi del Nord Africa, per intenderci, e poi risalendo Libano, Siria, Iraq, ovviamente anche Iran, e poi tutti i Balcani, la Turchia, la Grecia, la Bulgaria, l'ex-Jugoslavia, eccetera. E nel rito sefardita, il Sefer Torah non è vestito così. È inserita la pergamena all'interno di una specie di cilindro di legno decorata, che è quello che ha visto lei, con una specie di cupola sopra, e ovviamente in quel caso diventa una roba grandissima. Ecco il perché il Sefer Torah che ha visto lei era così grande. Adesso, ultima roba che vi devo dire, non posso non dirvela, dopodiché vi lascio andare perché vi vedo stanchi. Dei 613 precetti di cui vi ho parlato prima, una grandissima parte riguarda regole alimentari. Voi sapete sicuramente, sono sicura, che noi non possiamo mangiare determinate cose, giusto? Per esempio, alzi la mano chi di voi sa che noi non possiamo mangiare il maiale. Questo è facile. Giù le mani. Chi di voi sa che noi non possiamo mangiare i gamberi?
Tutti, no.
Guardate che poi la prof si arrabbia. Allora, vuol dire che già qualcosa la vostra insegnante bravissima vi ha detto. Allora, facciamo un breve riepilogo. Per quello che lo dico o lo sanno già?
Noi abbiamo citato per tutti.
Ok, allora. Allora, lo sapete quali caratteristiche deve avere un animale quadrupede perché sia considerato kasher, cioè perché noi lo possiamo mangiare? Cioè, in base a che cosa decidiamo quali sono gli animali che possiamo mangiare e gli animali che non possiamo mangiare? Ok, questo non lo sanno, ed è lì che volevo andare a parare. Lui lo sa, vai. Sai che non ho sentito? Allora, questa è una delle caratteristiche che l'animale deve avere, ma solo una. Ti faccio l'esempio del maiale. Allora, il maiale ha, per esempio, al latte i suoi bambini, ma anche la mucca al latte i suoi cuccioli. Sono mammiferi, no? Però la mucca la mangiamo e il maiale no. Perché? Perché non devono essere solo mammiferi, devono avere altre due caratteristiche. Una è l'unghia spaccata, e anche lì il maiale c'ha l'unghia spaccata. Caspita, allora è la terza che gli manca, no? Allora, il maiale, sapete come è fatto il piede del maiale, no? C'ha proprio l'unghia spaccata in due. È mammifero, ma gli manca la terza caratteristica. Non è ruminante. Sapete cosa vuol dire ruminante? Ditemi di sì. No, non lo sapete. Ah, ruminante vuol dire che mastica molto a lungo, sostanzialmente, come le mucche. Avete presente che le mucche se ne stanno, è il caso di dire, letteralmente stravaccate nei prati e masticano per delle ore? Perché hanno un apparato digerente particolare, con quattro stomaci, per cui devono masticare, rimasticare, ingoiano e poi rivien su e rimasticano, eccetera. Hanno un apparato digerente particolare. Ecco, il maiale non è ruminante, quindi non è kasher. Altro esempio, il cavallo. Il cavallo o l'asino non sono kasher, eppure sono mammiferi ruminanti. Perché non sono kasher? Perché com'è lo zoccolo del cavallo o dell'asino? Tutto intero, non è spaccato a metà. Nello stesso modo non possiamo mangiare il coniglio, per esempio. Però le cose non finiscono qua. Per quello che riguarda, per esempio, gli uccelli, possiamo mangiare solo i gallinacei, quindi i gallinacei, polli, galline, tacchini e i palmipedi, cioè oche e anatre, gli animali, gli uccelli che hanno il piede palmato. E tra l'altro i salumi d'oca sono molto buoni e sono una caratteristica della cucina ebraica italiana, in particolare piemontese e ferrarese. Dopodiché arriviamo, qualcuno ha sentito dire crostacei, gli animali che vivono sott'acqua. Adesso vi dirò una roba che fa molto ridere di solito, ma che rende l'idea molto bene. Possiamo mangiare solo i pesci a forma di pesce, cioè solo quei pesci che sono provvisti di squame e pinne natanti, e i crostacei che ha nominato prima il vostro compagno ovviamente non hanno queste caratteristiche, così come non ce li hanno i molluschi e gli invertebrati. Quindi la lista degli animali che non possiamo mangiare si allunga di brutto. Quindi non possiamo mangiare granchi, gamberi, gamberetti, gamberoni, scampi, aragosta, polipo, seppie, calamari, vongole, cozze, ostriche, ma neanche l'anguilla, per esempio. L'anguilla non è a forma di pesce, giusto? È a forma di serpente, non ha squame e pinne natanti. Oppure adesso, per esempio, è molto di moda la razza. La razza non è kasher, non è a forma di pesce. Dica. Allora, in alcuni casi sono riportati nella Torah, alcuni spesso e volentieri sì, altre volte sono stati ovviamente dedotti e interpretati dai nostri maestri. Per esempio, voglio dirvi che noi rispettiamo tutte queste regole perché sono scritte nella Torah e ci sono state date dai nostri maestri, ma in realtà, se poi volete, si possono trovare anche delle spiegazioni razionali a tutti questi divieti. Ci sono spesso alla base motivi di carattere igienico. Ma quello che vi voglio dire soprattutto è che, non potendo mangiare tutti questi animali, noi dobbiamo stare molto attenti quando consumiamo qualcosa da mangiare, perché spesso gli ingredienti ci possono tradire. Per esempio, sono sicura che a tutti voi piaccia la piadina. Buona la piadina. Bene, uno degli ingredienti, l'ingrediente fondamentale della piadina è lo strutto. Sapete cos'è lo strutto? È grasso di maiale. Quindi se non posso mangiare il maiale, non posso mangiare neanche il grasso di maiale. Quindi la piadina, sostanzialmente, a meno che non sia biologica, adesso c'è la moda del biologico e non sia con l'olio d'oliva invece che dello strutto, non la posso mangiare, così molte schiacciatine, focacce, grissini, eccetera. Oppure non mangerò mai e poi mai, se rispetto le regole della kasherut, il risotto oppure la pasta asciutta al nero di seppia. Perché se la seppia non la posso mangiare, non mangerò neanche il nero di seppia, ok? Dopodiché, non si possono mangiare gli insetti. Voi li mangiate gli insetti? No, c'è bisogno di... Allora, a parte il fatto che alcuni insetti si potrebbero anche mangiare, perché gli ebrei nel deserto, e così ha fatto Gesù e anche San Paolo, si sono nutriti di cavallette e locuste, ok? Quindi tecnicamente quelli li potremmo mangiare, non fate quelle facce lì, perché in un sacco di zone del mondo molto lontano da qua li mangiano. Però quello che vi voglio dire, in realtà è una provocazione dire che non possiamo mangiare gli insetti, è per dirvi che ci sono tutta una serie, sempre per ritornare al discorso delle regole di carattere igienico, ci sono tutta una serie di regole anche che ci dicono come dobbiamo lavare le verdure e la frutta, che vanno lavate in modo molto accurato, perché spesso, soprattutto nelle verdure a foglie, si trovano moscerini, insettini, eccetera. A voi sicuramente non è mai capitato di farlo, però se un giorno vi dovesse capitare ve ne accorgerete. Sono sicura che a voi piacciono cicche e caramelle. Ecco, allora, spesso e volentieri Adesso magari un po' meno perché ci sono soprattutto coloranti chimici. Però uno dei coloranti usati per dare la colorazione rossa, soprattutto alle caramelle, è la cocciniglia. E la cocciniglia è un insettino, un ragnetto rosso che viene essiccato e pestato e viene usato per dare la colorazione. Per esempio, che schifo, però chissà quante volte l'avete mangiato senza saperlo. Però questo per dirvi che bisogna controllare sempre molto bene, se si desidera osservare in pieno e totalmente le regole della Kashrut, tutto ciò che è per esempio già confezionato nelle merendine, per esempio, c'è scritto spesso e volentieri grassi animali oppure monoidi, gliceridi, degli acidi grassi alimentari, che sono definizioni molto vaghe, per cui se non è espressamente scritto grassi vegetali non mangiamo quegli alimenti. Ultima regola fondamentale per quello che riguarda l'alimentazione è il divieto di mangiare nello stesso pasto latte e suoi derivati e carne, perché per tre volte è scritto nella Torah: non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Quando dico che non possiamo mangiare latte e suoi derivati e carne, vuol dire, per esempio, per fare degli esempi pratici, che non mangiamo il cheeseburger, perché il cheeseburger è una polpetta di carne con sopra una fetta di formaggio. Vuol dire che se mangio le tagliatelle con ragù non ci metto sopra il formaggio grattugiato, e vuol dire che non mangio le lasagne alla bolognese. So che le lasagne sono molto buone, però sono fatte con ragù e con la besciamella, che è il tripudio dei latticini, burro, latte, formaggio, ok? Quindi non le posso mangiare. Se mangio un pasto che abbia latticini, devo aspettare un'ora prima di consumare la carne, e devo aspettarne dalle 4 alle 6 ore prima di mangiare latte e suoi derivati se ho mangiato carne. Questo perché ovviamente i tempi di digestione delle due categorie alimentari sono diversi.